Kijana Radio Arte, caro saluto a tutti. Diamo il benvenuto per questa prima trasmissione nell'ambito appunto della sezione speciale del Kijana International Festival e Summer Academy 2023, in ordine alfabetico, e anche qui tra noi ad Alessandro Beltrami, critico e storico dell'arte, giornalista. Alessandro, buongiorno, benvenuto a Kijana Radio Arte e a Radio Arte.
Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per l'invito, è davvero un grande piacere.
Allora, possiamo dire Alessandro Beltrami, un critico di Avvenire sicuro, in quanto scrive anche su Avvenire, vero Alessandro?
Sì, no, io sono proprio interno, faccio parte della redazione Cultura, qui mi occupo ovviamente di questi temi.
Bene, questo ci fa molto piacere, grazie di essere qui. Diamo poi nuovamente il benvenuto ad Alfredo Pirri. Ciao Alfredo, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato.
Artista visivo, ma possiamo dire anche saggista, Alfredo. Perché insomma,
senza esagerare, ti prego.
intellettuale
per obbligo,
intellettuale per obbligo, e di volta in volta anche leggiamo con piacere i suoi articoli, e per cui questo è uno, diciamo, senz'altro dei motivi per cui Alfredo è qui oggi. Con Alfredo Pirri abbiamo già avuto molte occasioni di averlo qua ospite sia a Kijana Radio Arte che a Radio Arte. In ultimo, ma sicuramente non per ordine, soltanto per alfabetico, ad Aldo Premoli. Ciao Aldo, benvenuto, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, sono prontissimo, prontissimo, dai.
Eccoci qua, Aldo Premoli. È un aficionado di Radio Arte, è ideatore e conduttore di molte trasmissioni, Schiaparelli e Dalì una fra tutte, giornalista, scrittore, critico e curatore d'arte. Il titolo della trasmissione è La sposa, ovvero cosa chiese di Francesco agli artisti. Il dialogo è difficile, punto interrogativo. Ovviamente stiamo parlando, per chi, diciamo così, non lo sapesse, perché abbiamo usato una formula un pochino autoreferenziale, come del resto un po' tipico dell'arte, ma comunque sia, il riferimento è all'incontro che c'è stato qualche settimana fa sotto, diciamo così, l'affresco di Michelangelo, Giudizio Universale, quindi la Cappella Sistina, Città del Vaticano, tra Papa Francesco e gli artisti intesi come categoria, qualcuno ha ironizzato, intesi come minoranza etnica. E sicuramente abbiamo tra noi chi è stato lì presente, Alfredo Pirri, abbiamo chi invece ha scritto su questo incontro, appunto Aldo Premoli e Alessandro Beltrami, anzi forse in linea cronologica Alessandro Beltrami, un altro articolo di Aldo Premoli, e Alfredo Pirri che ha risposto, diciamo, a quelle che sono state le sollecitazioni all'interno della rivista Art Tribune, appunto messe in campo da Aldo Premoli a commento. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto del rapporto tra la Chiesa, e la Chiesa cattolica in questo caso, e gli artisti. È un rapporto che è molto lungo, forse intorno al 676 d.C. Cosa succede? Succede che un certo personaggio, Giovanni Mansur Damasceno, scusate, faccio un minimo di introduzione, però vale la pena, perché non è qualcosa che parte da ora, ma parte, diciamo, da molto lontano. Giovanni Mansur Damasceno pubblica una serie di scritti contro gli iconoclasti, i quali volevano togliere le immagini dal rapporto con la fede cristiana che si stava affermando. Siamo agli inizi di questa rivoluzione spirituale e culturale che 2000 anni fa un giovane rabbino di circa 30 anni iniziò nell'allora provincia romana della Palestina, iniziando a predicare qualcosa di nuovo, ovvero il regno di Dio è in mezzo a noi. In greco letteralmente questo si traduce dentro di noi. Da lì partì tutta una serie di eventi, compresa la sua morte e la sua resurrezione, da alcuni accettata, da altri no, che ci conducono fino ai giorni nostri attraverso questa figura, direi di snodo, correggetemi poi se non è diciamo molto in linea, di Giovanni Mansur Damasceno, che è quello che all'interno appunto della Chiesa, di questa assemblea cosiddetta, mette in condizione l'uso delle immagini rispetto a quello che era invece una tradizione del non uso delle immagini, più prossima alla tradizione ebraica da cui la Chiesa traeva origini. Ai giorni nostri il dialogo è andato avanti, non è andato avanti, si è interrotto, c'è stata un'apertura. Questa apertura ha creato delle condizioni, per riassumerle, che sono di ascolto reciproco. Io a questo punto darei la parola ad Aldo Premoli per iniziare il confronto. Prego Aldo.
Innanzitutto io invece la parola la darei al Pirri. Pirri, eravate 200 artisti, tu eri tra i fortunati, fortunati perché comunque dai, lì è stata una cosa pazzesca, sotto Michelangelo, la Cappella Sistina, Francesco, 200 artisti, tu eri seduto di fianco a Laurie Anderson. Chi c'era? Facciamo un po' di gossip e poi dopo facciamo i seri. Chi hai visto? Che cosa hai provato a essere seduto lì in mezzo a questa assemblea? Noi non c'eravamo.
No, io l'ho detto subito nel mio testo che ho scritto per Art Tribune di aver trovato commovente essere lì insieme alla pari, con la disposizione delle sedie che coincideva con un perfetto ordine legato semplicemente al proprio nome, insomma alla successione delle lettere, quindi, e insieme ad altri artisti di ogni campo come che spaziano da Kiefer a Anish Kapoor a Ken Loach, Mario Martone.
Ken Loach c'era?
Sì, sì.
Pazzesco.
C'era anche naturalmente il nostro regista, oddio, il regista famosissimo italiano, insomma non mi sfugge il nome.
Che ha fatto? Che film?
L'ultimo film è dedicato proprio alla storia dei bambini ebrei rapiti dalla...
È Bellocchio.
Bellocchio, sì.
Bellocchio, Bellocchio.
Rapito.
Appunto, rapito. E dunque c'era, appunto, mi ha colpito molto, a fianco a me c'era Laurie Anderson con la sua faccia da furetto, sempre sbalordita di tutto quello che le accade intorno, Rem Koolhaas e tanti altri. Poi ovviamente tanti che io non... di cui non sono capace di abbinare il volto al nome, però direi che questa riunione è stata probabilmente diversa rispetto alle altre chiamate in causa da altri papi del recente passato, proprio si è caratterizzata cioè per la sua grande apertura internazionale, persone che da tutto il mondo si sono mosse, credo, a proprie spese, fra l'altro, per venire a Roma ad ascoltare il Papa. Questo era commovente, ma anche molto significativo di quanta attesa ci sia oggi diffusa in ambienti intellettuali nei confronti di una sua parola, ma anche direi di una parola che in genere si ritiene più impegnata rispetto a quelle che si ascoltano in giro. In pratica voglio dire che mi è parso di cogliere un enorme attesa, senso di attesa e di una parola che ci sollevi, ecco, di una parola che ci sollevi. Il mio atteggiamento che ho avuto subito è stato quindi di grandissima attenzione a queste parole, oltretutto che inevitabilmente sotto il peso enorme degli affreschi di Michelangelo, che sembrano invece censurare le parole attraverso la possenza dei corpi e quindi fare una storia in cui la parola è abolita, e quindi sentire questa voce tremolante del Papa che ha appunto usato parole anche molto attuali, riferendosi a categorie che viventi, diciamo, molto fortemente viventi, è stato tutto molto interessante, addirittura commovente.
Fermati Alfredo, sì. No, perché sennò chi ci ascolta non capisce.
No, non d'accordo.
Sembra che il Pirri dice, beh, è tutto meraviglioso, è andato tutto benissimo, cioè, io ho capito, però, cioè, il discorso è questo, a un certo punto Beltrami, che poi lo facciamo parlare anche lui, dai, scherzo, ovviamente commenta su Avvenire questo fatto, che comunque è un fatto storico, perché diciamolo a chi non lo sa, il rapporto tra l'arte contemporanea, non tra l'arte in generale, tra l'arte contemporanea, io faccio il giornalista e poi questi sono più bravi di me e vi spiegano meglio, nel secolo scorso tra l'arte contemporanea e la Chiesa Cattolica non è stato un buon rapporto, le cose non sono andate bene, sembrava che non ci fosse la capacità di intendersi tra chi faceva arte contemporanea, se uso dei vocaboli un po' grezzi, poi dopo voi li spiegate meglio, e la Chiesa Cattolica. Ci sono stati degli interventi comunque di... c'è stato un intervento di Paolo VI a un certo punto di grande apertura, dicendo vabbè, adesso cominciamo a dialogare. Sembra che il dialogo non sia andato avanti così bene. Poi ci sono stati altri piccoli interventi di altri papi, ma insomma, fino a questo momento una cosa così... chiara, per cui un papa dice agli artisti venite qui, sedetevi qui sotto la Cappella Sistina, facciamo questo discorso e cominciamo a dialogare, c'è bisogno di voi, non c'era stata. E nella mia veste di cronista dico che anche dall'altra parte, anche tra gli artisti, c'era attesa in qualche maniera, cioè si sente che nell'arte contemporanea c'è una nuova attenzione per il discorso della filosofia, vabbè è normale, l'arte contemporanea e la filosofia si sposano da molto tempo, ma anche proprio verso la religione, anche da gente che non è necessariamente religiosa, che non è necessariamente cattolica. Io che cosa faccio dopo che Beltrami fa un e poi vi lascio parlare, dopo che Beltrami fa un intervento di così su questo momento di incontro, ci confrontiamo e Alessandro mi dice sì, però la cosa incredibile è che noi di Avvenire abbiamo commentato il discorso del Papa e va bene, ci mancherebbe, ma poi i media zero. Cioè, i media zero, destra, sinistra, centro, alto e basso, non commentano questo discorso, che invece vale la pena di commentare. Allora io mi attivo da cronista e chiedo ad Alessandro, Alessandro, ma io per capire esattamente cosa ha detto il Papa, mica sono teologo, non è che ho tutta questa competenza, come faccio? E lui mi dice, intervista un teologo dell'Università Cattolica di Milano, che è Don Zanchi, e fagli delle domande dure, fatti spiegare bene, io lo faccio, esce un articolo su Art Tribune che grazie al Signore esiste e è una rivista aperta e anche molto conosciuta, e dopo poco esce una risposta di Pirri dove il perlomeno il titolo è durissimo. Cioè lui risponde, aspetta che vado a prendere il titolo così almeno capiamo di cosa stiamo parlando, a un certo punto dice addirittura la Chiesa si deve vergognare. Giusto? Giusto.
No, io non dico che si debba vergognare, non mi ricordo se questa parola compare nel titolo, però il titolo è giustamente sensazionale, sensazionalistico, non so come si dica, ma insomma è effettivamente estratto da quello che dico. E se vuoi rispondo ora o devo
dire... Rispondi e poi ti rispondo.
D'accordo. Dai, vai. Ma guarda, allora... Per ordine, innanzitutto per avvicinarci a quanto io ho detto, innanzitutto vorrei dire qualcosa che mi è comparsa ora alla mente dopo che Federico Fusi ha introdotto la nostra riunione e non avevo notato neanche, devo confessare, che il titolo di questo nostro incontro fosse La Sposa, perché effettivamente si evoca un matrimonio, diciamo così, fra la sposa che è evocato al femminile semplicemente perché... la Chiesa è un termine al femminile, e l'artista, che in questo caso dovrebbe essere il marito della sposa. E avvicinandolo al discorso direi che quasi quasi c'è il rischio, ma credo ormai dovrebbe essere riconosciuto che si tratta di un matrimonio in bianco. È un matrimonio cioè che non viene consumato nell'intimità, ma solo nell'apparenza. E che quindi le autorità culturali rappresentate da chi si occupa d'arte, diciamo, e anche dalla Chiesa dovrebbero avere il coraggio di sciogliere come se fosse una sacra rota che appunto ne riconosce il fatto che questo matrimonio non sia stato consumato. Io da questo parto più o meno nel mio testo, cioè io non dico che la Chiesa si debba vergognare, dico semplicemente che la Chiesa, non il Papa, io faccio anche una differenza perché so che il Papa parla per vece della Chiesa, che cioè dico che in conclusione che la Chiesa compie un peccato di vanità e di orgoglio. Perché compie questo peccato? Perché il discorso che fa Papa Francesco, che ripeto, fatto in un ambito straordinario che si distingue dagli altri interventi precedenti a lui, soprattutto per l'internazionalità della scelta, perché anch'io mi sono andato a leggere i discorsi di Papa Montini, di Papa Wojtyła del 2016, quello di Papa Montini del 64 e anche quello di Papa Ratzinger nel 2009. E la differenza sostanziale fra questi tre discorsi è quello che ha fatto Papa Francesco, si può ricondurre in due cose principali. Innanzitutto appunto l'internazionalità dell'uditorio, che per la prima volta era fatto di un parterre molto selezionato di artisti intesi in senso ampio, provenienti credo da 12 paesi del mondo, comunque qualcosa del genere, mentre invece gli altri erano per lo più caratterizzati da un atteggiamento forse più semplificato, non vorrei dire più provinciale, ma comunque erano per lo più artisti intellettuali italiani, quelli a cui i papi precedenti sono rivolti. E poi la grande novità dell'appello di Papa Francesco non sta tanto nel suo discorso, che ripeto è molto simile, l'ho trovato molto simile a quello di Papa Montini, di Wojtyła e di Ratzinger, bensì nell'appello finale, quello rivolto al fatto ai poveri, cioè alla necessità che i poveri possano godere dell'arte, della bellezza quanto i ricchi, insomma, quanto quelli che l'arte la frequentano, la collezionano, la capiscono, eccetera eccetera. Io questo l'ho trovato molto interessante, però anche ho trovato che in questo discorso rivolto essenzialmente, anzi direi esclusivamente agli artisti, cioè in termini di responsabilità, come se questo dialogo con i poveri fosse esclusivamente a carico degli artisti, cioè come in fondo se fossero gli artisti a non volerlo questo incontro. E ho trovato abbastanza preoccupante che non ci sia in questo discorso del Papa, come peraltro in tutti quelli dei papi precedenti, nessuno accenno autocritico. Autocritico mi riferisco quindi al fatto che la Chiesa, in Papa Montini nel 64, che comincia a dire: noi abbiamo bisogno di voi perché, come sapete, il nostro ministero è quello di predicare e di rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, dell'invisibile e dell'ineffabile di Dio, e in questa operazione voi siete maestri. Quindi c'è un appello rivolto agli artisti già nel 64 a farsi intermediari della questione della bellezza, di renderla comprensibile e accessibile a tutti. Papa Wojtyła dice pure che nessuno meglio di voi artisti può intuire qualcosa del pathos con cui Dio all'alba della creazione guardò all'opera delle sue mani. Quindi c'è anche un'evocazione di questo atto creativo come atto supremo di bellezza, e che sarebbe esclusivamente a carico degli artisti. Quindi c'è un'invocazione affinché gli artisti si facciano mediatori di questa immagine. E poi Papa Ratzinger, che dice: con questo incontro desidero esprimere e rinnovare l'amicizia della Chiesa con il mondo dell'arte, un'amicizia consolidata nel tempo, poiché il cristianesimo fin dalle sue origini ha ben compreso il valore delle arti e ne ha utilizzato sapientemente i multiformi linguaggi per comunicare il suo immutabile messaggio di salvezza. Quindi in definitiva questo appello rivolto esclusivamente agli artisti, come se fossero dei santi impegnati a risolvere la questione della salvezza dell'umanità attraverso l'arte, non fa mai un passo verso di sé, diciamo, verso la Chiesa, verso la radicalità anche, direi, di una scelta, la necessaria radicalità di una scelta che imporrebbe alla Chiesa un riconoscimento del fatto che l'arte, ormai dalle avanguardie storiche in avanti, si è sempre di più avviata ad essere una disciplina autonoma anche dalla questione della teologia, dal considerarsi quasi una teologia. È diventata in un certo senso l'arte giustamente una sorta di teologia autonoma che impone le proprie regole, ed è anche, francamente, trovo troppo semplificatorio il fatto che l'arte la si voglia configurare sempre di più come una disciplina che potrebbe appartenere alla morale, in un certo senso, no? Cioè la morale di chi ci dice che l'arte è bella, quindi è buona, quindi salva il mondo. Ecco, io credo che l'arte non sia né bella né buona, né tantomeno sia destinata a salvare il mondo. E preparandomi a questo incontro mi sono appuntato una piccola frase di dal Minima Morale di Adorno, che dice: la conoscenza non ha altra luce che non sia quella che emana dalla redenzione sul mondo. Si tratta di stabilire prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe, come apparirà un giorno deformato e manchevole nella luce messianica. Qui naturalmente c'è tutta una visione ebraica di un messia che ha ancora da venire e che dimostrerà tutte le crepe del mondo, ma in questa dimensione c'è una dimensione aperta in cui l'arte, ma anche forse la scienza, si rendono dimensioni autonome, e forse questo matrimonio sarebbe maggiormente possibile solo da se appunto questo riconoscimento di autonomia fosse più radicale da parte di entrambi, ma da parte soprattutto della Chiesa, affinché l'arte veramente rimanga libera di penetrare le parti più oscure dello spirito umano senza mettersi a disposizione della propaganda e della fede.
Però il Pirri, porco cane, preparato, Alessandro Beltrami.
Sono un improvvisatore,
Non mica tanto, che hai citato. Vai Alessandro.
I temi sono moltissimi, effettivamente c'è materiale per 5 puntate probabilmente non una sola. C'è un problema storico, c'è un problema attuale, c'è qualcosa che prima giustamente Federico citava da un suo Damasceno, ma forse è ancora più importante citare il Concilio II di Nicea, che come dire che stabilisce la la possibilità di dipingere il volto di Cristo attraverso quello che è l'incarnazione e quello che effettivamente poi è alla base di un percorso lunghissimo che ha a che fare col percorso dell'arte occidentale. Ma è anche vero che noi non possiamo pensare più il problema del legame tra arte e sacro, arte e teologia, arte e religione, arte e chiesa, attraverso quelli che sono gli schemi dell'icona. E questo ce l'ha già detto Belting nei suoi studi, in cui a un certo punto dimostra come il problema dell'icona sia un problema di immagine, non sia un problema di arte. E a un certo punto con l'evoluzione della società occidentale, a partire in particolare dal Medioevo, noi possiamo dirlo da Giotto, come diceva Cennini, passa a parlare dalla pittura dal greco in latino, resta il problema dell'incarnazione, ma l'arte acquista un'altra dimensione, l'immagine acquista un'altra dimensione, e per Belting si entra nel campo dell'arte e comincia quel lungo percorso che poi, come giustamente ha detto Alfredo Pirri, fa sì che l'arte si stacchi del tutto perlomeno si affranchi dalla Chiesa, e in qualche modo diventi a suo modo una teologia, soprattutto diventi in qualche modo una religione in sé. E questo ce lo dimostra il fatto che ormai i musei sono considerati come alla stregua di cattedrali, e il museo ha sostituito la Chiesa, è anzi è andata a sovrapporsi come immagine a quello della Chiesa, che sono diventate dei musei e lo diventano a fasi alterne. Penso alle chiese nelle quali si entra con un biglietto, il caso anche recentissimo del Pantheon. Io quando entro in una chiesa pagando un biglietto, cancello che quello è un luogo di culto e lo trasformo in un museo, e questo da tanti punti di vista non c'è un'erale coscienza. Ma prima Pirri parlava di un peccato di vanità e di orgoglio. Io devo dire che forse tutto sommato anche questo aspetto dell'arte che assurge a una sorta di autonomia religiosa e arriva persino a identificarsi quasi come una dimensione esoteriologica, in certo senso gli artisti che camminano quasi da soli e si autocentrano acquistano una dimensione quasi sacerdotale. Io vedo, cioè, ci sono tante dinamiche molto complesse. Mi è molto colpito questa cosa. Anch'io ho fatto un bel giro di interviste con Avvenire dopo a proprio ridosso dell'incontro. Abbiamo sentito, c'era Andrea Serrano, abbiamo sentito Tosati, abbiamo sentito Bellocchio, abbiamo sentito Hijaba Shego, ad esempio, che è musulmana, abbiamo sentito Roberto Andò, il regista, abbiamo sentito anche De Lucchi, l'architetto. E ho registrato da parte di tutti un senso di gratitudine e un senso anche di sorpresa però rispetto alle parole di Francesco. Secondo me questa, rispetto agli altri interventi dei pontefici che Pirri ha giustamente citato, dimenticandone però uno, devo dire che secondo me invece è il testo più bello di tutti, e quasi tutti ignorano, che quello del 1973, del 23 giugno del 73, perché l'incontro in Sistina è avvenuto a 50 anni esatti dall'apertura della galleria dedicata ai moderni e contemporanei dei Musei Vaticani, una galleria che ha molte problematicità, ma che si è molto sviluppata nel tempo e che è un segnale, come dire, significativo di un cambio di direzione anche all'interno della chiesa stessa. In quel in quel 73 Paolo VI fa a 10 anni praticamente dal discorso del 64 e a 10 anni esatti dalla sua elezione al soglio pontificio, fa un discorso che è ricco di punti di domanda, è un discorso estremamente problematico, in cui, come dire, si vedono passati a 10 anni dall'incontro del 64, intuisce gli elementi, soprattutto gli elementi problematici di quello che giustamente Pire ha detto essere un matrimonio in bianco. Devo dire che Zanchi, nella sua nell'intervista a Premoli, secondo me molto bella, che va ad approfondire alcuni punti, dice: non si tratta solo di perorare una ripresa di antichi rapporti istituzionali che non rinasceranno mai, non si tratta di ricostruire un passato perduto, e questo secondo me Paolo VI ce l'aveva presente. Parla di amicizia, e c'è un passaggio nell'arte di Paolo VI nel 73, cerco di recuperare. Scusa, ce l'avevo qua. Dice: molti artisti hanno sostituito la psicologia all'estetica, e questa è certamente un'evoluzione, dice, spesso pericolosa e sconcertante, ma più spesso si fa idonea a penetrare nel santuario dello spirito e a essere da noi alunni e maestri di spirito maggiormente apprezzata. Cosa dice qua Paolo VI, secondo me? Va oltre quei problemi dell'estetica, di un problema figurativo astratto, se vogliamo persino di bellezza, entra nel problema di quelli che sono le dinamiche interne all'arte contemporanea, e dice: attenzione, quello che ci sembra sconcertante e ci sconcerta in realtà va molto più in profondità, e l'arte contemporanea può essere, diciamo così, uno strumento per capire l'uomo. Io non penso che Paolo, che Francesco abbia chiesto qualcosa agli artisti. Anche il titolo dell'intervista a Zanchi, secondo me, era un po' fuorviante. Non ha chiesto niente, secondo me ha proposto e ha rilanciato. Non ha chiesto di essere alleati sotto una forma della propaganda, e forse nemmeno sotto la forma della fede. Ha chiesto, secondo me, un'alleanza rispetto all'uomo, che è quello che secondo me la Chiesa oggi può chiedere in senso molto ampio, che può chiedere, uso questo termine, in una logica di amicizia e di alleanza agli artisti. Lo si è visto alla fine, quando questo sì ha chiesto Papa Francesco gli artisti di avere perfettamente, come dire, a cuore i poveri, portarli all'interno, se vogliamo, delle loro opere e rivolgersi anche ai poveri, che in quanto anche la bellezza e l'arte è una forma di carità. E utilizzo bellezza in senso estremamente ampio, perché secondo me l'altra grande differenza del discorso di Paolo di Francesco rispetto agli altri è che esce da quel discorso di bellezza come buono, vero, sì, c'è un passaggio sulla bellezza che salverà il mondo, ma è quasi una cosa che secondo me è sfuggita all'interno. Tant'è vero che c'è un discrimine tra che cosa può essere bellezza, cos'è nel mondo contemporaneo, che è una bellezza cosmetica, e una bellezza che invece che va a scavare e va a svelare più che a coprire, come la cosmesi. Anche questo, secondo me, il discorso di Zanchi è molto preciso, ecco. Quindi mi sembra di tirar fuori questi elementi.
Vorrei fare, chiedo scusa Aldo, prego.
Vai.
No, volevo fare, diciamo, una citazione a riguardo di quello che stiamo dicendo sulla figura dell'artista, perché uno dei, tanto prendiamo spunto, Alfredo, se permetti, dal tuo articolo, no, per poi risalire agli altri. Uno dei tuoi, diciamo così, titoli che è stato messo in evidenza è: qual è il ruolo dell'artista? È la stessa cosa anche che ha posto in evidenza adesso Alessandro Beltrami. Io vorrei, tanto per diciamo così, nutrire un po' questa nostra riunione, prendere spunto da una versione dell'Esodo, siamo al capitolo 36, una versione appunto che è quella di Rashi de Troyes, che era un rabbino, Shalomon ben Ishak di Troyes, appunto in Francia. E il Rashi sappiamo che è stato, diciamo, voluto come oggetto di studio durante il pontificato di Giovanni Paolo II e quindi dall'altra parte di questa coppia di attenti a quei due, appunto, di Joseph Ratzinger, ai tempi prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede, come testo di studio nei seminari è stato reintrodotto. Al capitolo 36 è stato introdotto proprio in funzione esegetica. Al capitolo 36 si legge Bezzalel, Aholiav e tutti gli uomini ispirati e capaci ai quali il Signore concesse scienza ed intelligenza per progettare e compiere tutto il lavoro della sacra impresa, eseguiranno quanto il Signore ha comandato. Ecco, questa è una definizione molto precisa e molto chiara. Si sta parlando ovviamente della costruzione del tabernacolo, ok? Dell'impresa, così è detta nella versione del Rashi, e quindi si parla di scienza ed intelligenza. Scienza per progettare, intelligenza per compiere. Che cosa? Tutto il lavoro della sacra impresa. E che cosa faranno questi artisti? Eseguiranno quanto il Signore ha comandato.
Esatto, scusa, ne approfitto subito di quello che hai appena detto, Federico. E non è un caso che fra gli artisti, diciamo, che hai nominato ci fosse Bezzalel, che è il nome, come sai, di una tribù e non di un artista. E dunque...
Sì. E Aholiav, questo è il testo biblico,
sì,
diciamo.
Sì, certo. No, voglio dire, semplicemente, che quindi è il nome di una famiglia più che di una tribù. E non è un caso che si chiami Bezzalel l'Accademia delle Belle Arti israeliana, l'Accademia di Stato
di Gerusalemme.
Di Gerusalemme, sì, l'unica che poi c'è. Ho insegnato 3 anni lì, quindi...
È un testimone oculare, diciamo.
Cioè, voglio dire semplicemente che la mia prima curiosità è stata, non avendo ancora consapevolezza di cosa significasse Bezzalel, ho chiesto subito cosa appunto fosse Bezzalel, quindi da allora lo so. Ed è interessante anche il fatto che quell'Accademia delle Belle Arti nascesse subito dopo la Seconda Guerra Mondiale come una scuola di copisti, cioè la finalità principale era una scuola di belle di artigianato evoluto capace di copiare la Bibbia, quindi in una scuola di calligrafia prima che di arte e poi di artigianato. Il problema è che quello che rivendico appunto nel mio testo è una ormai acclamata e non più sostituibile autonomia dell'arte rispetto all'artigianato. Non è un caso che nella tradizione ebraica si evochi appunto l'opera di Bezzalel come opera di un artista, però dal nostro punto di vista invece si crea un equivoco grandissimo, che è l'equivoco su cui si è fondato tutta la storia dell'arte, non solo contemporanea ma moderna, e cioè quella di evolversi da una dimensione seppure nobilissima, ma che comunque abbia più a che fare con la costruzione di oggetti piuttosto che sulla realizzazione di un pensiero artistico. In questo senso vorrei dire una cosa che può risultare provocatoria, ma in fondo la dico la prima volta in pubblico, ma è una cosa a cui credo profondamente. L'ebraismo ha risolto maggiormente rispetto alla nostra tradizione cattolica la questione dell'arte, dando vita addirittura a un movimento, perché credo francamente che l'arte concettuale, non il concettualismo per cui tutto ormai è concettualismo, ma mi riferisco al movimento dell'arte concettuale e ai suoi fondatori, e innanzitutto al manifesto che ha scritto nel 1969, mi pare, Sollewit, risulti appunto un'arte profondissimamente aderente alle domande poste dall'ebraismo, tant'è che secondo me per comprenderla al meglio, per valorizzarla al meglio, sarebbe forse giusto estrapolarla dai capitoli dei libri di storia dell'arte per invece destinarla a un capitolo a parte di cui avrebbe pieno diritto e titolo di appartenere nel Talmud, cioè nel libro delle interrogazioni, perché l'arte concettuale è un'arte profondamente basata sulla domanda, mentre invece l'arte, quella appunto che nasce dall'affermazione del volto di Cristo, è un'arte che maggiormente è innervata da risposte più che da domande, cioè l'immagine è già una risposta, di questo dovremmo avere consapevolezza, e su questo argomento la Chiesa dovrebbe dare maggiore fiducia all'artista, cioè la Chiesa continua a chiederci di dare delle risposte ma senza accettarne fino in fondo le conseguenze. Io non è che critico il fatto che questo discorso del Papa non sia stato più attuale degli altri, lo è, l'ho già detto subito, è un discorso drammaticamente attuale, facendo riferimento soprattutto alla povertà, ma continua a rimanere in un alveo di questioni in cui non si assume la radicalità del discorso artistico occidentale, che scegliendo l'immagine decide che questa sia autonoma rispetto a tutto il resto. E quando dico propaganda non mi riferisco naturalmente al fatto che in questo discorso ci fossero degli elementi del Papa, cioè di Papa Francesco, degli elementi di propaganda. Mi riferisco a una sorta di ontologia della questione di cosa la fede chiede all'arte, perché necessariamente facendo appello all'arte come rappresentante ufficiale, direi quasi, di un mistero, questo mistero debba essere per forza risolversi attraverso la fede. E questo invece o si dà un taglio a questa interpretazione, oppure il matrimonio appunto fra Chiesa e arte non può altro che essere appunto un matrimonio non compiuto. E per tornare solo un momento a come l'ebraismo invece si esprima pienamente attraverso l'arte concettuale, basta ricordare che nel manifesto di Sollewit il primo punto dice che gli artisti concettuali sono mistici piuttosto che razionalisti, cioè lui dice subito che l'arte concettuale è un'arte che ha a che vedere con il concetto, quindi con l'idea, e quindi è un'arte mistica. E questa è di una radicalità enorme che l'ebraismo ha saputo apprendere in pieno, far parte di sé, della sua cultura. La cultura ebraica è fortissimamente innervata di queste cose, così come sull'autonomia dell'arte, dice le convenzioni, il punto 19 di Sollewit, dice le convenzioni dell'arte vengono alterate dalle opere d'arte, cioè affida all'opera sul linguaggio che fa l'opera d'arte il giudizio esclusivo dell'evoluzione dell'arte stessa, quindi nessuna morale. Ecco, questo è quello che in definitiva, in maniera provocatoria, vorrei riuscire a dire, però con un termine forse che risulta provocatorio, estremistico, non so, cattivo addirittura, però bisogna estromettere la morale dall'arte, solo così si potrà riavviare un dialogo veramente pieno, perché la morale è piena di luoghi comuni, se noi facciamo a meno dei luoghi comuni dobbiamo fare a meno della morale.
Posso fare una domanda? Posso fare una domanda?
No,
ognuno di noi ce l'ha, perché non abbiamo. Comunque, no, la domanda è questa qui. Mentre parlavi, Alfredo, mi ritornava in mente un passaggio abbastanza importante del discorso del pontefice, ed è quello dell'ascolto reciproco. E forse mi ritorna in mente perché il tema che stiamo correndo all'interno di questo festival e di conseguenza all'interno del Radio Festival è quello della parola. E la parola, secondo noi, ha come premessa l'ascolto. L'ascolto presiede alla parola. Allora mi sembra che il messaggio, almeno quello che ha colpito a me come formula di novità rispetto a Mansur Damasceno, se vogliamo, novità non significa spodestamento, attenzione, rispetto a tutti gli incontri precedenti che ci sono stati, è quello dell'ascolto reciproco. Allora mi chiedo e vi chiedo, ma questo ascolto reciproco non è funzionale o non è possibile che sia funzionale alla definizione di un nuovo ruolo dell'artista all'interno della Chiesa, fermo restando che la Chiesa chiaramente parla a se stessa e di se stessa, nel senso che la Chiesa è un'assemblea, ha un marito che è appunto il Messia, Gesù di Nazareth, per chi lo crede ovviamente, e per chi fa parte di questa assemblea. Ma affinché questo, diciamo, sposalizio con l'artista, così come in passato è stato con la tribù di Bezzarella, adesso si ritorna a questo discorso etico dell'artista, affinché questo sia possibile, non è detto che sia indispensabile, ma quello che ha posto il pontefice sulla piattaforma è quello di un ascolto reciproco. L'ascolto è ascolto della parola dell'altro e ascolto della parola dell'altro da parte dell'altro.
Posso dare una risposta anche breve? Sì. In realtà, questo è veramente quello che secondo me è l'elemento problematico emerso dal discorso. A ridosso del pochi giorni dopo ho scritto un commento dicendo che la prima a essere interrogata da quanto avvenuto dalla Cappella Sistina, devo dire con alcune cose che dice Pirri sono completamente d'accordo, è proprio la Chiesa. Quella richiesta di avere fiducia negli artisti, il primo ad averlo espresso fu Arturo Martini, credo intorno agli anni 20, negli anni 20, primi anni 30, disse proprio abbiate fiducia negli artisti. Nonostante ci siano state degli esempi molto importanti di laboratorio, e devo dire una cosa che forse va sottolineata, che questo problema di dialogo sembra esserci soprattutto sul fronte delle arti, chiamiamole arti visive nel senso più ampio possibile ovviamente, ma sotto fronte dell'architettura, sotto fronte della musica, sotto fronte del cinema, della letteratura, questo aspetto, questo interesse in realtà è rimasto molto costante, e sotto fronte dell'architettura, della musica, anche da un punto di vista, se possiamo dire, strumentale, nel senso che ci sono opere commissionate e realizzate per la funzione primaria della Chiesa, che era la liturgia, molto più, se vogliamo, delle arti visive, in cui gli architetti questo problema di dialogo non, in realtà, questa difficoltà di dialogo non ce l'hanno, e forse questa cosa sarebbe interessante rifletterci su. La prima centralità, dicevo, è la Chiesa, perché le prime a non sapere che cos'è l'arte contemporanea spesso volentieri è cosa può fare, cosa può chiedere dal punto di vista per la vita comune, per cosa che va anche oltre a quello che è il culto, ma penso può essere alle iniziative sociali, a questo mondo della Caritas, al mondo al lavoro con i giovani, da tanti punti di vista, è proprio la Chiesa. Secondo me ci sono degli elementi in questo discorso in cui la fede è stata soltanto due volte, e quando dice una delle cose che avvicinano l'arte alla fede è il fatto di disturbare un po', l'arte e la fede non possono lasciare le cose come stanno, non dice che l'arte deve essere a servizio di, ad esempio, però in una logica di committenza e di ruolo si sono aperti spazi che l'arte contemporanea sta già ampiamente frequentando, e che la Chiesa non ha ancora capito che può chiedere, da questo punto di vista, una sorta di alleanza, amicizia, che va oltre, se vogliamo, anche quel problema del mistero, ma che è un lavoro sull'uomo.
Ma io sono d'accordissimo su questo, su questa necessità, intendiamoci. Io notavo solo quali siano quei punti critici, dal mio punto di vista, naturalmente.
Ma certo.
Quei punti critici che appunto annebbiano, chiamiamolo così, l'ascolto, quel rumore di fondo che rende difficile l'ascolto di parole pure, a volte forti e radicali, cioè tutto il discorso per esempio sull'armonia, che in un certo senso è straordinario che il Papa chiama in causa in questo modo così diretto la questione dell'armonia. Dal suo discorso leggo: la bellezza vera infatti è il riflesso dell'armonia, essa, se posso dire così, è la virtù operativa della bellezza, il suo spirito di fondo in cui agisce lo spirito di Dio. E naturalmente e più avanti poi fa anche riferimento esplicito a forme di armonia, diciamo, disarmonica.
Esatto.
E quindi questo vuol dire che è un discorso molto attuale, molto moderno, però allo stesso tempo non si riesce ad andare fino in fondo al problema, fra l'altro rinunciando anche ai suggerimenti che alcuni grandi critici cristiani stessi di queste critiche si sono fatti portatori. Per esempio, mi ricorderò sempre nell'introduzione del libro L'armonia del mondo, il famoso libro di Leo Spitzer, c'è un richiamo straordinario a che cosa sia in definitiva l'armonia da parte di Carlo Ossola. Uh-huh. E quando dice con due parole solamente definisce l'armonia molto meglio di quanto si faccia normalmente in decine di pagine, quando dice l'armonia è la misura di quello che ci manca. Questa definizione assolutamente apre dei capitoli, diciamo, dentro di noi, dei buchi dentro di noi. A me piacerebbe molto che ci fosse da parte della Chiesa, naturalmente da parte degli artisti anche, la capacità di entrare dentro questi buchi e farne parte, assumersene la responsabilità di questa dimensione di che cosa sia l'armonia, appunto, come qualcosa che ci manca. Ma non dice che a mancarci, probabilmente Ossola, essendo un cristiano, in fondo pensa che appunto quello che ci manca è la divinità in terra, però si ferma un attimo prima, cioè dice rispetto alla mancanza, e diventa la mancanza, diventa una voragine che abbiamo dentro tutti noi. In questo senso la reazione degli artisti mi è sembrata, sicuramente Beltrame ne avrà individuate più di quante io ne abbia individuate di reazione degli artisti presenti, anche perché appena finito avevo un altro impegno e sono dovuto scappare via. Però francamente quello che ho letto, per esempio, nell'intervista a Tosatti, io l'ho trovato un po' limitativo quello che lui dice, anzi addirittura ne esce fuori una visione monoteistica dell'arte da parte di Tosatti, perché dice gli artisti sono un ordine votato alla verità, e lo è anche la Chiesa. La Chiesa ha la verità della parola, noi una verità più empirica non rivelata, ma questi due finiscono per coincidere perché alla fine la verità è una. Ora trovo questa definizione un tentativo di definire quello che l'artista debba fare nei confronti di questo problema un po' limitato, perché in definitiva il piano inclinato della verità dovrebbe essere quello che accoglie artista e Chiesa in una verità addirittura unica e probabilmente inamovibile. Io questo non, a parte il fatto che anche nel mio testo non parlo mai di quello che debbano fare gli artisti, perché penso che insieme alla libertà dell'opera ci debba essere quella dell'artista, cioè non parlo mai a nome di altri e mi assumo pienamente solo la responsabilità personale di quello che dico, e dico che secondo me dovrebbe essere così, però dicendo che è una mia posizione. Quindi già parlare a nome degli altri artisti mi sembra un'intromissione, diciamo così, nel pensiero altrui. E comunque un'intromissione che arriva appunto a ipotizzare il fatto che l'artista debba essere votato alla verità. Ma a quale verità? Io mi ricordo quello che diceva Cézanne quando diceva: io vedevo la verità in pittura e ve la darò. Ma quella verità in pittura riguardava per l'appunto la pittura, non la morale, mentre a me invece pare che sotto sotto si prenda prevalenza un discorso morale, che è un discorso di cui, intendiamoci, tutti abbiamo bisogno. Di fronte a un mondo che muore ci attacchiamo alla morale, non c'è ombra di dubbio che sia così. Il problema è che dovremmo riuscire a guardare quella morte di questo mondo invece in faccia e trovare risposte, ammesso che ce ne siano, più radicali, in cui ognuno di noi si mette in gioco in maniera esclusiva e più personale, senza pensare che nel gruppo, nel fare gruppo intorno a dei falò morali, si possano meglio affrontare le cose, che invece rischiano di andare per conto loro comunque verso il disastro.
Chiederei ad Aldo se vuole di...
No, io sto zitto perché sono, come dire, schiantato da tanta conoscenza e da tante riflessioni, non mi ci metto neanche lontanamente a commentarle. Sono felice di aver ascoltato queste cose, che con questa poi conclusione apocalittica che io condivido, perché sono distintivamente anch'io apocalittico su quel che sta succedendo, ma per l'amor del cielo, felice che sia nata questa possibilità di ascoltare. Non sono assolutamente in grado di interloquire a questo livello, né con il Pirri, vabbè, ma manco con Beltrami, quindi sono qua e va bene così. Grazie a tutti e due. Che devo dire? Ho detto.
No, va bene, semplicemente si stava parlando appunto del ruolo dell'artista, quindi no, mi colpisce molto questa cosa che ha detto Alfredo, perché in questa analisi che ha fatto emerge questo problema che ha messo in evidenza prima Alessandro Beltrami, di come in alcuni casi l'arte sia diventata una religione. Quindi alla fine è chiaro che ci sono queste affermazioni, ma non è necessario che l'arte sia una religione o che sia la religione di se stessa, perché appunto questo esempio che ha fatto ultimamente Alfredo citando Cézanne parla proprio dell'opposto, parla di un ruolo, che si sta parlando ovviamente non del ruolo dell'artista nella Chiesa, ma di un ruolo dell'arte che è fattivo, qualcosa che produce, no?
Io avrei una domanda per Alfredo Pirri, se posso. Passerei al ruolo di giornalista. No, ma è molto pratica, però secondo me piacerebbe capire anche i discorsi che hai fatto, sono veramente molto interessanti e stimolanti. Ti voglio chiedere però, dato che tu hai avuto un'occasione recente di lavorare all'interno di una chiesa in un progetto molto ampio a Cosenza, come dire, partendo anche da queste riflessioni che evidentemente arrivano da molto lontano, come ti sei posto e come hai lavorato?
Grazie della domanda, perché volevo citare questo fatto e me ne ho dimenticato invece di farlo, perché è stato un fatto abbastanza straordinario, cioè non ricordo quanti, se 11 o 12 o addirittura 17 artisti.
Forse 16, ma non vorrei dire sciocchezze.
No, ma il numero sarebbe importante ed è grave per me non ricordarlo, semplicemente perché coincidono con delle stazioni particolari, non è un numero casuale, insomma. Comunque, appunto, 16 artisti chiamati da Giacinto di Pietrantonio a realizzare degli arazzi che in occasione dei 500 anni, credo, della cattedrale di Cosenza, io sono di Cosenza, e ognuno è stato attribuito un tema, e per me il tema era la consacrazione della cattedrale, e questi arazzi di dimensioni fra l'altro notevoli sono esposti da allora nella navata principale della cattedrale. Ora, quando ho detto esposto è già un termine sbagliato, perché negli incontri che abbiamo avuto durante i giorni inaugurali è stato esplicitato molto bene anche dal parroco che non si trattasse appunto di una mostra d'arte, bensì di un tentativo di sodalizio più avanzato fra arte e chiesa, in cui ognuno accetta la diversità dell'altro senza sconti, e affrontando i vari episodi di questo indicati per essere appunto realizzati in arazzo, in maniera con risposte sempre libere, che vanno ben al di là, come giustamente hai detto anche tu, della questione astrazione, figurazione o altre cose di questa natura. E quindi è stato un grande incontro di libertà e di stimolo reciproco e anche di stima reciproca molto forte, in cui le opere sono accettate nel loro mistero, così come dialogano in un luogo destinato al mistero. Fra l'altro c'è da dire che è una cattedrale molto bella, una cattedrale antica, perché poi le mie critiche si rivolgono soprattutto alla fine del mio articolo, per tornarci un momento, è alla questione dei poveri, di come la Chiesa contribuisca troppo spesso attraverso la realizzazione di chiese abbastanza brutte a imbruttire la cultura dei poveri, piuttosto che a offrirgli modelli di bellezza. Ecco, invece in quel caso si tratta di un modello di bellezza assoluto, antico, consolidato, purificato dai terremoti, eccetera eccetera. E quindi per me è stata un'esperienza abbastanza unica, straordinaria, e che rimane emblematica di questo rapporto, che può essere senz'altro, se come diceva Federico ci fosse un ascolto reciproco autentico, potrebbe fruttare, dare dei grandi frutti, in cui effettivamente la bellezza si mette in gioco oltre che offrirsi agli altri. Naturalmente questo a volte nasce più dall'ignoranza che dalla capacità di comprensione, cioè voglio dire semplicemente dall'istinto di un prete, dall'istinto di un organizzatore, non che fossero persone ignoranti, anzi molto più colte di me, molto più capaci di me di esprimere le cose come stanno, ma insomma voglio dire solamente che forse bisognerebbe fare ognuno attingere a forze inespresse, finora inespresse, che non sono necessariamente quelle comunicabili sui giornali o a forze più che stanno nella nostra intimità nascoste, che non trovano modo per per venire allo scoperto, sia da parte della Chiesa sia da parte degli artisti. E forse se si facesse appunto appello non tanto alla retorica, non tanto alla morale, ma a queste forze inespresse, forse allora ci sarebbe un nuovo terreno di incontro possibile.
Direi che vale la pena citare quello di cui abbiamo parlato, ed è un progetto che si chiama Trame Preziose, curato da Giacinto Di Pietrantonio e sostenuto dalla Regione Calabria, appunto, che ha avuto luogo 16 opere, che ha ancora luogo, no Alfredo?
Ma sono destinate in maniera permanente.
Quindi è un progetto permanente nella cattedrale di Cosenza. Quindi questo riferimento che c'è al ruolo dell'artista. Vogliamo fare un giro finale, fra le altre cose quello che diceva Alfredo anche su questo discorso qui mi ricorda un po' anche quello che è stato il ministero di Monsignor Giancarlo Santi, che è scomparso l'anno passato, il quale ha nell'ambito del suo ministero direi proposto in concreto quello a cui Alfredo ha fatto appello, cioè lui questa autocritica in un certo senso della Chiesa nei confronti di brutte opere in brutti posti. Lo ha messo in atto, perché
l'ha fatto. Io posso,
ha cambiato il punto.
Interrompo. No, solo per avvalorare quello che tu stai dicendo, perché io ho incontrato 4-5 volte Monsignor Santi anni fa. Lui è stato non solo un faro illuminante per quanto mi riguarda, per comprendere quale fosse un approccio possibile alle opere, a che cosa fare in una chiesa. Ma lui stesso, come dici tu, era molto scettico sulla capacità poi dei parroci, perché poi le chiese nuove le costruiscono i parroci. Era molto scettico sulla capacità che hanno i parroci di comprendere certi discorsi, portarli avanti con coraggio, perché molto spesso, troppo spesso, i parroci intendono per arte qualcosa che semplicemente possa portare pubblicità alla propria chiesa, diciamo, alla propria assemblea, per l'appunto. Quindi citando Monsignor Santi mi hai fatto venire un po' i brividi, perché mi sono ricordato di quest'uomo alto, magro, nobile, straordinario e capace di parlare dei fenomeni luminosi come nessun fisico era capace, però di un enorme scetticismo, come peraltro mi pare di aver letto qualcosina qua e là di Ravasi, anche lui è molto scettico, ma gli uomini illuminati sono scettici per esperienza, per natura.
Sì, questo è, diciamo, è psichedelica questa cosa, perché anch'io leggendo queste tue parole ho avuto poco chiaro, diciamo, l'esempio di Monsignor Santi. Facciamo un giro finale di saluti, Aldo?
Sì, come ho detto prima, ho poco da commentare, se non che almeno questa esperienza che ho avuto con Zanchi, pure lui, insomma, non la vede difficile, come ha detto prima Beltrami, che comunque il rapporto resta difficile, insomma, a un certo punto c'è quel passaggio che ha citato anche Beltrami in cui dice forse è impossibile, comunque, dice il Papa, comunque restiamo amici. C'è un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto sviluppare, ma assolutamente non adesso, perché proprio dalle parole di Zanchi a un certo punto emerge quello che io, non so se ho ragione, interpreto come un motto di stizza, e dice alla fine sono 100 anni che c'è una specie di destrutturazione, ma questo è un fatto mio, non so se attribuisco a Zanchi un mio sentimento, un mio istinto di destrutturazione di tutto quello che corrisponde alla figura dell'uomo, no? Di annichilimento, di Nietzsche, questo e quell'altro. Io, Aldo Premoli, che non sono nessuno, mi sono stufato di sentire da parte degli artisti, non sto parlando solo degli artisti visivi, in generale da parte di chi fa cultura, solo approfondimenti distruttivi. Io penso che in un momento così difficile del pianeta, e qui uso apposta questa parola per ricordare tutta un'altra serie di cose, forse ci sarebbe bisogno di provare anche a fare qualche cosa, non di ma di ricostruire qualcosa, almeno provarci, tentarci, come aggrapparci a qualcosa per provare a ricostruire. E quando dico questo lo dico soprattutto sul piano sociale. Sul piano sociale, ma siccome stiamo parlando di arte, e l'arte è anche questa cosa qui, allora quel passaggio lì mi è sembrato stizzoso, mi è sembrato che Zanchi dicesse sì, vabbè, basta, però è un secolo che facciamo a pezzi questa figura dell'uomo, proviamo a fare qualcos'altro. Però magari la prossima trasmissione, Federico, non lo so.
Assolutamente, con piacere, direi di darci appuntamento, ovviamente nella massima libertà e nel reciproco ascolto. Comunque, sicuramente i microfoni sono aperti. Alessandro?
Allora, io ringrazio, veramente è stata una mattinata estremamente stimolante anche per il mio lavoro, che si occupa, non dico quotidianamente, ma con frequenza di questi temi, mi esco arricchito. Io devo dire, mi hai detto di un rapporto difficile, forse impossibile, io in qualche modo dico anche che però resta necessario, non può non essere, non può cadere, perché come dire, è una ragione ontologica, si parlava anche prima di questo termine, perché la Chiesa uscita dal Concilio Vaticano II ha, come dire, assunto come condizione strutturale non più che ancora che il dialogo, l'abbraccio con quello che è il mondo presente, che è stata una chiave di svolta enorme rispetto alla Chiesa, se vogliamo, ottocentesca, che ha dovuto affrontare il trauma della modernità, e all'interno del quale va letto il problema del rapporto con l'arte e il ruolo di committenza. Quindi anche questo probabilmente è una trasmissione. Quindi in quanto l'arte, in quanto gli artisti sono uno degli elementi, dei pilastri, anche per capire che cos'è il mondo presente, questo dialogo, questo rapporto non può venire meno.
Grazie Alessandro. Alfredo?
Beh, io sono d'accordissimo con entrambi sul fatto che il dialogo non possa venire meno, e naturalmente anche con quello che diceva De Premoli sulla questione del dover venire meno della negatività, anche se un altro degli elementi del mio discorso era proprio il fatto della critica rivolta in maniera molto esplicita al pensiero di Heidegger nel discorso del Papa, quando dice, quando critica appunto si auspica una fine della questione dell'essere come essere per la morte, la sentenza tanto famosa quanto misteriosa di Centrale in Essere e Tempo. E quindi abbiamo tutti quanti un enorme bisogno appunto di sfuggire, come dire, a questa negatività dopo appunto Nietzsche, dopo Heidegger, anche perché abbiamo visto questa negatività a cosa porta. La mancanza di rispetto dell'uomo porta ai campi di concentramento, e dobbiamo rendere impossibile che se ne riaprano altri. E detto ciò, però, dal mio punto di vista rimane il fatto che questo impegno, mi auguro reciproco, non possa essere suggellato più dalla morale, anche perché la morale nel frattempo è diventata talmente ampia da sparire dal nostro punto di vista, per esempio su un piano sessuale, su un piano del riconoscimento dei diritti delle famiglie, come sappiamo, dei bambini, eccetera eccetera. Su questo piano non c'è accordo fra la Chiesa e molti degli artisti, quindi quando si manifesta entusiasmo per lo stato attuale del rapporto, vorrei capire se la reazione, cioè l'opinione degli artisti, degli architetti, così fatta di entusiasmo, sia effettivamente consapevole, pienamente riconosciuta, eccetera eccetera, oppure se non un'arma ulteriore spuntata per ricreare un'alleanza su un piano dove i patti non sono chiari. Ecco, quindi mi riferisco solo a questo, cioè al fatto che se ci saranno, come ci sono già in atto, dei rapporti chiari e espliciti, questi rapporti chiari ed espliciti debbono passare attraverso la rinuncia alla morale e attraverso un'accettazione piena e fiduciosa di entrambi, sapendo che ognuno, sia l'arte sia la Chiesa, si muove nel buio totale. Ecco, quindi c'è da parte di tutti il bisogno di accettare questo buio come un alveo di accoglienza più che come qualcosa da chiarire a tutti i costi.
Questo ultimo intervento di Alfredo Pirri insieme agli altri, conclusivi di Alessandro Beltrami e di Aldo Premoli, ci rimandano a una dimensione dell'ascolto e una dimensione dell'apertura. Dal punto di vista strutturale, direi, così come abbiamo iniziato con l'affermazione della parola di questo giovane rabbino di 30 anni, Gesù di Nazareth, accreditato come il Messia, direi di concludere a proposito di un incontro che viene descritto nel libro di Giovanni, capitolo 4, con una samaritana presso un luogo di Sicar, e credo che sia molto riassuntivo di quello che ci siamo detti. E gli dice: credimi, o donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano, Dio e spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. E rispose la donna: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Direi che possiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima volta, quando vorremo. E ringrazio veramente Aldo Premoli, Alessandro Beltrami, Alfredo Pirri e tutti gli amici che sono stati in ascolto con noi per questo momento di confronto, di approfondimento su un tema che è di estrema attualità e che abbiamo sentito è di estrema apertura ed è di estrema presa di consapevolezza, non soltanto nell'ambito e nei temi strettamente a lui connessi, ma direi con più ampio respiro. Diamo la linea alla regia con un pezzo che invece parla di tutt'altro: Elvis Presley, Little Less Conversation, Little More Action. Meno conversazione e più azione, quindi latte è anche questo. Grazie a tutti.